Il lavoro della madre durante la gestazione di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Parte prima. La maggior parte degli uomini e delle donne che si preparano a diventare padri e madri è convinta che la costituzione del loro bambino, il suo carattere, le sue facoltà, le sue qualità e i suoi difetti dipendano dal caso o dalla volontà di Dio, di cui non hanno un'idea molto precisa. Avendo comunque sentito parlare delle leggi dell'ereditarietà, si aspettano che il bambino assomiglierà fisicamente e moralmente ai genitori, ai nonni, a uno zio o a una zia, ma non pensano di poter fare qualcosa per favorire o impedire quella somiglianza, né in generale per contribuire al corretto sviluppo del loro bambino, sia sul piano fisico, sia sul piano psichico e spirituale. Ebbene, è qui che si sbagliano, poiché i genitori possono invece agire favorevolmente sul bambino che verrà a incarnarsi nella loro famiglia. Tuttavia, è già prima del concepimento che i genitori devono prepararsi per poter attirare uno spirito sublime, poiché un'entità superiore può accettare di venire a incarnarsi solo presso gli esseri che hanno già raggiunto un certo grado di purezza e di autocontrollo. Per una tale entità, la cosa importante non è entrare in una famiglia ricca o celebre, anzi, talvolta essa preferisce famiglie modeste, in cui non rischia di essere tentata dalle facili condizioni, ma ha bisogno di ricevere dai genitori presso i quali scenderà a incarnarsi un'eredità che non ostacolerà il lavoro spirituale per il quale ha deciso di venire sulla terra. Pochissimi uomini e donne presentano le qualità necessarie all'incarnazione di grandi spiriti, ed è per questo che la terra è popolata da tante persone comuni, da malati o da criminali, anziché essere popolata da divinità. L'insegnamento della fratellanza bianca universale indica dunque all'uomo e alla donna in quale stato d'animo e in quale purezza occorre prepararsi per concepire un figlio, scegliendo anche il momento del concepimento, in base alle migliori influenze planetarie. Come hanno potuto gli esseri umani scendere tanto in basso da affidare al caso un avvenimento così importante come il concepimento di un figlio? È in questo frangente che occorre chiedere l'aiuto del cielo e la presenza degli angeli al fine di attirare uno spirito potente e luminoso, che sarà un benefattore dell'umanità. E invece no. Si chiede aiuto all'alcol o non so cos'altro, e a quel punto l'uomo si comporta spesso come un animale, violenta la moglie, la quale inizia allora a nutrire nei suoi confronti sentimenti di disprezzo, di disgusto, di vendetta. Come stupirsi se in seguito sarà un mostro a fare la sua comparsa? Ma vediamo più in dettaglio la questione del concepimento. Affinché un bambino possa venire al mondo, è necessario che il padre dia alla madre il seme e che la madre porti quel seme a maturità. Si può quindi dire che il padre è creatore e la madre formatrice. Il seme dato dal padre è un riassunto, una condensazione della quintessenza stessa del padre. Tutto ciò che egli ha vissuto e sta vivendo si esprime lì, nel seme. Dunque, in base al suo modo di vivere, il padre fornisce un seme di qualità più o meno buona. Spesso vi ho spiegato come tutto il nostro modo di vivere si iscrive e si registra in noi, nei cromosomi delle nostre cellule. Ogni cellula possiede una memoria. Non serve a niente fingere davanti agli altri mostrandosi gentili, onesti e caritatevoli. È ciò che si pensa. E ciò che si sente nel profondo che si registra e si trasmette in eredità di generazione in generazione. E se si sono registrati malattie e vizi, una volta che questi sono stati trasmessi, andate a cercare professori, scuole e medici per guarire il bambino. Niente da fare, è troppo tardi. Tutto si trasmette, e se ciò non si manifesta nel primo figlio, si manifesterà nel secondo o nel terzo. Occorre comprendere che la natura è fedele e veritiera. È dunque un errore credere che ciò che l'uomo dà alla donna durante il concepimento sia sempre della stessa natura. Se un uomo non ha mai lavorato su se stesso per nobilitarsi e purificarsi, darà alla madre il seme di un essere molto comune o addirittura di un criminale. Prendiamo un esempio che forse non troverete molto poetico, ma che se non altro è chiaro. La funzione di un rubinetto è quella di erogare acqua, e quell'acqua può essere sporca o cristallina. Chi alimenta continuamente dentro di sé cattivi pensieri e cattivi sentimenti può distribuire solo acqua sporca, mentre chi lavora costantemente per il bene e per la luce distribuisce acqua cristallina e vivificante. Sì, non siete stupiti. Il seme che l'uomo dà alla donna al momento del concepimento è diverso a seconda del grado di evoluzione dell'uomo stesso. Così come il seme piantato in terra porta in sé il progetto di ciò che sarà l'albero o il fiore, allo stesso modo il seme che il padre dà alla madre porta dunque già in se stesso il progetto di ciò che sarà il bambino, con le sue facoltà e i suoi doni, o viceversa, con le sue lacune e le sue tare. Quanto alla madre, durante i 9 mesi della gestazione, ella fornisce i materiali che serviranno alla realizzazione di quel progetto. E anche riguardo a questo posso rivelarvi cose estremamente interessanti e importanti. Durante i 9 mesi della gestazione, la madre non lavora solo per formare il corpo fisico del bambino. A sua insaputa, ella lavora sul seme che l'uomo le ha dato, creando le condizioni favorevoli o sfavorevoli allo sviluppo delle diverse caratteristiche contenute in quel seme. E in che modo lavora? Anche lei lavora sorvegliando i propri pensieri, i propri sentimenti e la vita che conduce. E ciò che ho chiamato la galvanoplastica spirituale. Comincerò descrivendovi il processo chimico della galvanoplastica che, nelle sue applicazioni spirituali, può comportare conseguenze della più grande importanza per tutta l'umanità. Si immergono 2 elettrodi in una vasca contenente una soluzione di un sale metallico, che può essere dell'oro, dell'argento, del rame. L'anodo, polo positivo, è costituito da una lamina dello stesso metallo disciolto nella vasca. Il catodo, polo negativo, è costituito da uno stampo in guttaperca ricoperto di piombaggine e che rappresenta un'immagine, una moneta, una medaglia. Con l'aiuto di un filo metallico si collegano i 2 elettrodi ai 2 poli di una pila, quindi si fa passare la corrente. Il metallo contenuto nella vasca si deposita allora sul catodo, mentre l'anodo, scomponendosi, rigenera il liquido della soluzione. A poco lo stampo si ricopre del metallo della soluzione e si ottiene un'immagine placcata in oro, in argento o in rame, a seconda del metallo prescelto. Se osservate la natura, constaterete che il fenomeno della galvanoplastica esiste ovunque. Ad esempio, nello spazio, il nostro pianeta Terra, che riceve numerosi influssi dagli altri corpi celesti, rappresenta il polo negativo, ossia il catodo, il principio femminile, mentre il cielo, cioè il sole e gli astri, rappresenta il polo positivo, l'anodo, il principio maschile. Fra la Terra e il sole, un altro astro, avvengono degli scambi, perché esiste fra loro un'incessante circolazione. Questi 2 poli sono immersi in una soluzione cosmica, l'etere, il fluido universale che irrora e avviluppa tutti i corpi celesti. Infine, la pila, grazie alla quale si attiva la circolazione, è Dio stesso, al quale sono collegati i 2 poli. Supponiamo allora che al catodo, la Terra, venga messo uno stampo, ad esempio un seme. Quel seme si trova dunque immerso nella soluzione cosmica, e quando passa la corrente che emana da Dio, questa provoca il fenomeno della galvanoplastica. Le materie contenute nella soluzione cominciano a depositarsi al catodo, sul seme, e l'anodo, il sole o un altro astro, rigenera la soluzione via via che avviene la crescita del seme. Ogni seme piantato in terra attira dunque dall'etere, nel quale è immerso, tutti gli elementi che corrispondono alla sua natura. quegli elementi si depositano sul seme ed è così che quest'ultimo si sviluppa in base agli elementi che ha attirato. Ritroviamo il fenomeno della galvanoplastica nella donna incinta, poiché anch'essa porta dentro di sé il seme, gli elettrodi e la soluzione. Il seme è il germe vivo che il padre ha deposto nel suo grembo, il catodo. Quel germe è un'immagine, a volte quella di un ubriacone, di un criminale o di un essere assolutamente comune. Altre volte quella di un genio, di un santo. Non appena una donna rimane incinta, tra il suo cervello, l'anodo e il seme inizia a circolare una corrente. Il cervello infatti è collegato alla pila, la sorgente di energia cosmica Dio, da cui riceve la corrente. In seguito, quella corrente circola dal cervello all'embrione. Infine, la soluzione è il sangue della madre nella quale sono immersi l'anodo, il cervello, il catodo, l'utero. Poiché il sangue bagna ugualmente tutti gli organi e tutte le cellule, in esso sono disciolti tutti i metalli, l'oro, l'argento, il rame, eccetera. L'anodo, la testa, fornisce dunque il metallo, i pensieri, che andrà a rigenerare il sangue. Il seme può essere magnifico, ma se la madre mette nella sua testa pensieri di piombo, simbolicamente, non si stupisca se più avanti il suo bambino nascerà avvolto nel piombo, ovvero se sarà di natura viziosa, pessimista e malsana. Occorre capire che il seme è semplicemente lo stampo, e anche ammettendo che quello stampo rappresenti un volto magnifico, se in seguito viene riprodotto in un metallo vile, la medaglia perde di valore. Supponiamo che una madre, conoscendo le leggi della galvanoplastica, decida di utilizzarle per mettere al mondo il suo bambino. Non appena ricevuto nel grembo il seme, il catodo, mette nella propria testa, l'anodo, una lamina d'oro. Vale a dire i pensieri più elevati e i sentimenti più puri. Si stabilisce la circolazione e il sangue che percorre il corpo porta il seme col metallo superiore. Il bambino cresce avviluppato in queste vesti d'oro e quando nasce è robusto, bello, nobile e in grado di vincere le difficoltà, le malattie e tutte le influenze nefaste. La maggior parte delle madri non sospetta dell'influenza che i propri stati interiori esercitano sul bambino che porta nel grembo. Solo quando sarà nato cominceranno a occuparsi di lui. Gli daranno degli educatori, dei professori, eccetera. No, quando il bambino nasce è già troppo tardi. Egli è già ben definito. Nessun pedagogo, nessun professore può trasformare un bambino quando gli elementi da lui ricevuti nel grembo materno sono di una qualità inferiore. Un insegnante e un professore possono fare molto, ma solo per l'istruzione del bambino. Non possono cambiare la sua natura profonda. Se la natura profonda del bambino è difettosa, pur affiancandolo ai migliori educatori, egli non cambierà. Qualunque sia il trattamento che gli fate subire, il piombo rimane piombo. Per quanto vi affanniate a lucidarlo, a limarlo o a tagliarlo per farlo brillare, dopo qualche minuto si scurisce di nuovo perché è piombo. Occorre fare un bambino d'oro e non di piombo. Infatti, anche dovendo vivere nelle peggiori condizioni, un tale bambino rimarrà incorruttibile perché la sua essenza è pura. Ora capite l'importanza per la donna di mettere nella propria testa pensieri luminosi. Grazie a quei pensieri, il seme che cresce in lei assorbirà ogni giorno quelle materie pure e preziose. Ed è così che ella darà alla luce un artista di valore, uno scienziato illuminato, un santo, un messaggero di Dio. La madre può compiere grandi miracoli perché possiede la chiave delle forze della vita. Mia madre mi ha raccontato che quando mi ha concepito e più tardi quando mi ha portato dentro di sé, lo ha fatto col pensiero di consacrarmi al servizio di Dio. Inoltre, sembra addirittura che il Pope, che mi ha battezzato fosse talmente felice quel giorno che si è ubriacato per la prima volta in vita sua. Di solito non beveva mai. In seguito disse che, se si era ubriacato, dovevo essere sicuramente un bambino diverso dagli altri, e fece una profezia riguardo a me, ma non sono obbligato a rivelarvela. In seguito, crescendo, sono diventato un piccolo monello. Vi ho raccontato di come rubavo le mele dal vicino e accendevo fuochi nei fienili, ma ciò non durò a lungo, perché sono i semi depositati in profondità che rimangono. Gli altri corrispondono unicamente a modi di essere superficiali che non durano. Ma non sto dicendo che sono un essere straordinario per il fatto che mia madre mi aveva consacrato a Dio. Si possono consacrare i figli a servizio di Dio, ma non si sa a quale livello essi si troveranno nella gerarchia dei servitori. Le madri sicuramente non lo sanno, e credo che nemmeno mia madre lo sapesse. Dunque, il fatto che mi abbia consacrato al cielo non significa nulla circa la mia personale elevatezza. Molti cristiani sono stati consacrati dalla propria madre, ma rimangono nelle loro chiese senza avanzare molto. L'unica cosa certa è che i loro genitori hanno chiesto che in quei figli ci fosse una piccola scintilla. Se si soffia su quella scintilla, essa può diventare un braciere, ma una scintilla non è niente se non viene alimentata. Affinché possa crescere, occorre continuamente portarle legna, simbolicamente parlando, e soffiare su di essa. È risaputo che durante la gravidanza molte donne sono in preda a strani desideri, a impulsi incontrollati che non avevano mai provato fino ad allora. Ma ciò che non si conosce è la ragione di quei fenomeni, e ora ve la dirò. La donna incinta riceve spesso la visita di entità malefiche che desiderano prendere parte più avanti alla vita del bambino. Esse spingono quindi la madre a comportarsi in modo tale che la galvanoplastica venga in lei nel più grande disordine, il che permetterà più tardi a quell'entità di entrare nel bambino, di andare e venire nella sua anima e di nutrirsi attraverso di lui. È possibile rendersene conto molto presto. In genere, tutti i bambini che mi si avvicinano mi amano molto. Ma è capitato in 3 o 4 occasioni che alcuni mi evitassero e nessuno ne capiva il motivo. Ma io capivo, perché tutti i fenomeni della vita sono chiarissimi per me. I genitori erano dispiaciuti, infelici, ed ero costretto a spiegare alla madre. Ecco, durante la gestazione, lei si è sicuramente permessa certe cose e ha attirato così delle entità tenebrose che chiedono solo di rimanere presso il bambino per approfittare di lui. Quelle entità sono lì, in attesa del momento favorevole per manifestarsi, ma sentono in me un nemico, poiché sanno che, se quel bambino entra sotto la mia influenza, io le scaccerò con il mio atteggiamento, la mia volontà, le mie emanazioni e tutto ciò che do al bambino, esse saranno espulse. D'altronde non faccio altro che questo, sostituisco certe entità con altre. È il mio divertimento, vedete, ho anch'io i miei divertimenti, e quindi quelle entità cercano di allontanare il suo bambino dalla mia presenza. Ma io non mi do per vinto e, dato che amo molto i genitori, mi decido ad aiutarli. Faccio un lavoro e, poco tempo dopo, lo stesso bambino che prima mi evitava si precipita verso di me per abbracciarmi. A volte è anche capitato sotto i vostri occhi, vero? Durante tutto il periodo della gestazione, la madre deve vegliare a preservare il bambino. Coscientemente, tramite il pensiero, deve creare attorno a lui un'atmosfera di purezza e di luce per metterlo al riparo dagli attacchi delle entità malefiche, ma anche per poter lavorare in collaborazione con l'anima che verrà a incarnarsi. Infatti, contrariamente a quanto pensano alcuni, non è durante la gestazione che l'anima entra nel corpo del bambino. È vero che nel grembo materno il bambino vive, si nutre e il suo cuore batte, ma la sua anima non è ancora penetrata nel suo corpo. entrerà in lui solo al momento della nascita, con il primo respiro. Fino ad allora, essa rimane presso la madre e lavora, collaborando con lei alla costruzione dei suoi diversi corpi, fisico, astrale, mentale. In genere, la madre non si rende conto di questo lavoro, poiché non è abbastanza sensibile né illuminata. Ma anche se non può vedere quell'anima, può almeno parlarne, può rivolgerle delle preghiere dicendole: «Ecco, io ti darò dei materiali migliori, ti aiuterò, ma cerca anche tu di portare certe qualità affinché il bambino sia un artista, un filosofo, uno scienziato o un santo». Nel momento in cui la madre pronuncia con tutto il suo amore queste parole, che sono potenti, che sono magiche, da lei già emanano certe particelle e lo spirito del bambino che deve incarnarsi le prende come materiali per costruire i suoi diversi corpi. Di per sé il bambino non possiede nulla, riceve tutti i materiali dalla madre, perciò nel trasmetterglieli ella deve essere molto consapevole e con i suoi pensieri e i suoi sentimenti deve dargli solo le particelle più luminose e più pure. Tutti questi fenomeni del mondo invisibile sono ignoti alla maggior parte delle persone, ma è proprio il ruolo dell'insegnamento quello di rendervi sensibili a tutto quel mondo sottile, impalpabile, ma reale, più reale della realtà stessa. Grazie all'insegnamento voi diventate più consapevoli, più attenti a tutte le correnti che vi influenzano e a tutte le presenze che vi circondano. Ed è questa consapevolezza che vi rende capaci di lavorare per il bene. Gli uomini e le donne non devono mai dimenticare che i figli che avranno un giorno rifletteranno in un modo o nell'altro il loro stesso modo di pensare e di vivere. Perciò, tutto ciò che avviene nella mente o nel cuore dell'uomo prima o poi si realizza. Nel momento in cui compaiono in lui, ogni suo pensiero e ogni suo desiderio sono vivi. Il bambino che viene al mondo esisteva già nella mente o nel cuore del padre o della madre. Dunque, se vostro figlio, crescendo, diventa un angelo che vi aiuta, significa che egli era un'idea magnifica che avete conservato in voi per anni. Un'idea che ora si è incarnata in vostro figlio e che, attraverso di lui, continua ad aiutarvi. Ma se quel figlio vi causa solo problemi, sappiate che è l'incarnazione di un'idea criminale che voi stessi avete alimentato. Un bambino che nasce non nasce dal nulla. E se mi chiedete per quale motivo vostro figlio è santo, vi risponderò affinché sappiate cosa avete in mente. È in questo modo che gli uomini e le donne imparano a conoscersi attraverso i propri figli.